piacere di incontrarvi. Sono Anita Prati di Settimana News e questo è La Settima, il podcast di Settimana News. Questa puntata del nostro podcast ci troviamo al quarto capitolo di Magnifica Humanitas, 50 paragrafi che dal 131 al 181 sono raccolti sotto il titolo Custodire l'umano nella trasformazione, verità, lavoro, libertà. Il primo punto, verità come bene comune, entra nel merito della relazione tra verità e democrazia. Le piattaforme digitali e i sistemi di intelligenza artificiale non solo accelerano i profondi cambiamenti nella comunicazione pubblica e politica, ma spesso vengono impiegati per costruire narrazioni distorte e confondere i confini tra vero e falso. Emblematico il riferimento alla filosofa Hannah Arendt e alla sua analisi delle radici del totalitarismo. Nei regimi totalitari, i sudditi ideali, scriveva Arendt, non sono tanto quelli ideologicamente convinti, ma la gente per la quale non esiste più distinzione tra fatto e finzione e tra vero e falso. È ormai un dato inequivocabile che la tecnologia ha cambiato la nostra stessa percezione della realtà. Viviamo in una società iperconnessa, dove la distinzione tra vita reale e vita digitale è sfumata, dove vita reale e vita digitale sono fuse in un'unica realtà ibrida. Siamo nell'era del on-life, della vita life, perennemente online. I contenuti che circolano negli ambienti digitali influenzano il modo in cui le persone percepiscono il mondo, introducono nella coscienza comune immagini e racconti che orientano i desideri e influenzano le scelte quotidiane. Da qui l'appello alla responsabilità rivolto ad alcuni ambiti decisivi: giornalismo, famiglia, scuola. Nella prospettiva della promozione di una ecologia della comunicazione, dove regole pubbliche e norme rendano più trasparenti le logiche con cui i contenuti vengono selezionati e amplificati, si avverte l'urgenza di un giornalismo serio, basato su argomentazioni e verifiche, più che su reazioni immediate. Da parte delle famiglie è indispensabile tenere alta la soglia di attenzione nei confronti dell'utilizzo del cellulare. La letteratura psicologica e psichiatrica documenta con crescente insistenza come l'esposizione precoce ai dispositivi digitali e ai social incida negativamente sulla crescita di bambini e adolescenti, accentuando fragilità e favorendo dipendenze. La scuola, infine, scrive Papa Leone, non è chiamata a inseguire la velocità del mondo digitale, ma ad offrire ciò che il digitale da solo non può dare: tempo condiviso per apprendere e relazioni affidabili. Fondamentale resta poi sul versante dell'università la grande sfida dell'integrazione dei saperi, allenare la capacità di collegare e fondere le conoscenze per leggere la complessità. Il secondo aspetto preso in esame dal capitolo riguarda la dignità del lavoro nella transizione digitale. Punto di partenza della riflessione è che il lavoro non è un semplice strumento, ma un'esigenza iscritta nella condizione umana, una dimensione fondamentale dell'esperienza esistenziale, un luogo di relazioni e di contributo alla comunità. I problemi legati al lavoro non riguardano perciò solo il reddito necessario alla sopravvivenza, ma toccano la questione profonda della dignità umana. Qui l'enciclica indica alcune vie concretamente praticabili, espressioni di precise responsabilità politiche. Fissare criteri sociali per l'innovazione, di modo che ogni introduzione di automazione e di intelligenza artificiale sia accompagnata da scelte verificabili di tutela dell'occupazione, di riqualificazione e di partecipazione dei lavoratori, affinché la tecnologia sia orientata a liberare tempo e capacità umane, non a produrre esclusione. Rendere accessibili a tutti formazione continua e passaggi professionali senza scaricare sui singoli l'intero costo dell'adattamento alle trasformazioni, promuovere una responsabilità d'impresa che includa la qualità e la dignità del lavoro tra gli indicatori di successo. Magnifica Humanitas offre qui un affondo interessante, sottolineando come gli attuali parametri di misurazione del grado di sviluppo delle nazioni, da oltre 80 anni ancorati al concetto di PIL, prodotto interno lordo, risultino oggi del tutto inadeguati. Il PIL, che si concentra esclusivamente sul valore della produzione, tralascia sistematicamente parametri essenziali per il benessere complessivo delle persone e dell'ambiente, un benessere che deve essere equo, inclusivo, sostenibile, è capace di guardare alla condizione delle persone del pianeta oggi e nel futuro. Parlare di dignità del lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale significa assumere criteri ispirati a trasparenza e responsabilità, inclusione ed equità. Dal momento che dati e algoritmi incidono su erogazione del credito, selezionare il personale, accesso a servizi o opportunità, è necessario vigilare perché la persona non sia ridotta a profilo, perché i benefici dell'innovazione siano accompagnati da investimenti in competenze, infrastrutture e servizi essenziali, perché la tecnologia non allarghi il divario tra chi ha e chi non ha, e perché protezioni sociali e politiche industriali correggano gli squilibri creati dalla concentrazione di ricchezza e di potere. Il terzo aspetto del capitolo riguarda infine la libertà. L'intelligenza artificiale interagisce con la libertà a vari livelli. La libertà interiore, innanzitutto. L'economia digitale è basata su forme sottili di dipendenza. Le piattaforme e i servizi sono progettati per catturare il tempo e lo sguardo degli utenti, sfruttandone le fragilità e indebolendo la libertà interiore. Poi la libertà sociale. Il controllo sociale è reso possibile dalla raccolta massiva di dati e dall'uso di sistemi algoritmici. Quando ogni gesto lascia tracce, spostamenti, acquisti, relazioni e preferenze, si crea un potere nuovo, quello di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, spesso senza che le persone ne abbiano piena consapevolezza. Vi è poi il legame con il lavoro in condizione di schiavitù e di sfruttamento. Una parte significativa del funzionamento dell'economia digitale si regge sullo sfruttamento del lavoro silenzioso di milioni di esseri umani impiegati in attività poco visibili, ma essenziali, dall'estrazione delle risorse necessarie alla produzione dei dispositivi e dei microprocessori, alla frantumazione dei materiali da cui si ricavano le terre rare, all'etichettatura dei dati, all'addestramento dei modelli, corpi segnati, mutilati, consumati, perché il flusso del calcolo non si interrompa. La lotta contro le nuove schiavitù è quindi un banco di prova decisivo per il discernimento etico dell'intelligenza artificiale. In conclusione di capitolo, con onestà, Papa Leone riconosce che anche la Chiesa ha tollerato e contribuito a mantenere attivi nei secoli gli ingranaggi che hanno perpetuato sistemi sociali basati sulla schiavitù. E al numero 176 scrive: «È inevitabile provare un profondo dolore considerando l'enorme sofferenza e umiliazione che la schiavitù ha significato per tante persone, in contrasto con la loro dignità senza limiti, amata infinitamente dal Signore. Per questo, a nome della Chiesa, domando sinceramente perdono». Il capitolo si chiude con l'invito da parte del Papa a guardarsi dalle nuove schiavitù che si alimentano di catene economiche e infrastrutture digitali, che trasformano l'ambiente digitale in spazio di predazione e rischiano di fare dell'era digitale una nuova era coloniale. Se l'efficienza e l'innovazione sono costruite su una catena di sfruttamento che resta deliberatamente invisibile, se una tecnologia promette emancipazione ma produce nuove forme di subordinazione globale, la nostra coscienza morale non può restare indifferente.